Ben ritrovati dentro i fatti, ancora buon pomeriggio. Vi faccio vedere la nostra copertina di questo spazio, la battaglia dei taxi, e do il benvenuto a Giovanni Maggiolo, Unicafil CGL, rappresentante dei tassisti, in questa battaglia che, diciamolo subito, è soprattutto contro Uber, questa multinazionale, chiamiamola così, che fa un tipo di trasporto dei passeggeri che a voi non piace, per i motivi che adesso ci spiegherà. Ha portato a molte proteste, insomma, poi Uber in questo periodo sta avendo, come dire, delle discussioni in molte nazioni. Ma voi perché Uber dà fastidio?
La battaglia per la difesa del servizio pubblico taxi è una battaglia innanzitutto di salvaguardia dell'utenza. Il taxi è un servizio che funziona nello stesso modo in tutto il mondo, dà garanzia in tutto il mondo, potremmo chiamarlo un brand internazionale, ed è una forma di servizio accettata proprio in tutto il mondo, proprio perché è certa, proprio perché è controllata dalla pubblica amministrazione, con macchine controllate, autisti certificati, con tariffe determinate dalla pubblica amministrazione, con strumenti di misura controllati.
In Italia c'è una licenza, ad esempio, insomma, diciamolo, no?
Quasi dappertutto, è una licenza che in Italia non è neanche molto cara, perché le licenze più care in assoluto sono, con buona pace di quelli che dicono che a New York non ci sono.
Sono
New York ha passato il milione di dollari il valore della licenza nel 2010.
Senta, adesso, quanti siete i tassisti a Milano, a proposito?
Solo a Milano sono 5.300, poi ce ne sono 7.000 dispari a Roma, ce ne sono, insomma, tra 30-40 mila.
Si è molto discusso in questi anni, lo sa, liberalizzazioni, sì,
sì
o no? Ecco.
Sì, ma non è una battaglia essenzialmente italiana, è una battaglia in tutto il mondo, fra le posizioni liberiste e le posizioni invece che vedono un controllo da parte della pubblica amministrazione sui servizi pubblici. E le pubbliche amministrazioni non sono stati i tassisti a bloccare Uber in giro per il mondo. In molte nazioni sappiamo che Uber è stata bloccata in Spagna, in Francia, in Germania,
sì,
negli stessi Stati Uniti.
Per episodi di cronaca di cui poi parleremo.
Non solo, ma anche proprio per la tutela dell'utenza.
Ecco,
nella sentenza della Germania è proprio specificato che a tutela dell'utenza viene bloccato questo servizio. In Francia è la stessa cosa. Lasciamo perdere gli episodi,
certo,
sfortunati di violenze sessuali in cui non è possibile certamente,
certo,
accusare,
certo,
Uber. Magari è possibile accusare Uber perché avrebbe dovuto porre più attenzione,
ecco,
nella scelta degli autisti.
La questione che si è posta è la tutela, come garantire la tutela dell'utente, perché Uber funziona con un'app, ecco, per spiegare magari a chi non ha mai usufruito di questo servizio. In questa, come dire, battaglia ormai globale, perché se ne parla appunto, come lei ha ricordato, in tutto il mondo, c'è quella poi locale, nel senso di italiana, la vostra, voi vi siete fin da subito, come per la verità anche in altri paesi europei, opposti a Uber, dicendo noi difendiamo l'utente perché noi garantiamo e loro no. Ma c'è anche una questione di concorrenza sui prezzi, sulle tariffe o no?
Assolutamente no, anche perché Uber nel suo servizio Uber Black è decisamente più caro, mentre per quanto riguarda Uber Pop è vero che è più a buon mercato in alcune fasce della giornata, però in questi ultimi giorni in cui la richiesta del servizio era molto più alta, perché logicamente sotto Natale sappiamo che la richiesta di servizio di trasporto è molto più alta, Uber ha aumentato le tariffe del 40%. Vi ho mandato un'immagine, peccato che non si possa proiettare, ma vi ho mandato un'immagine del servizio Uber aumentato del 40%.
Però, ecco, diciamo, Maggiolo, che questo, ecco, per motivi tecnici non si poteva fare, anche per motivi legati. Questo però riguarda le tariffe, ognuno applica quello che vuole, tutto sommato voi potete dire noi siamo più convenienti, sarebbe meglio. In realtà, come dire, la vostra ostilità nasce appunto da altri motivi, no? Non certo da quello delle tariffe.
Il fatto è che Uber può operare, e anche in questo senso è stata attaccata in molti paesi del mondo, dal punto di vista della concorrenza sleale. Perché Uber è, intanto, è un intermediatore. Nonostante
è un'app sostanzialmente, sì, che poi mette in contatto.
Però, siccome ho sentito anche ultimamente su Ballarò che dicevano di essere i campioni della disintermediazione, invece abbiamo proprio Uber fa esattamente questo. Ognuno intermedia dice la sua, naturalmente. Nessuno, no, ma è semplice, quando uno ferma un taxi per strada e chiede di essere trasportato, non c'è un mediatore. La disintermediazione è un fenomeno positivo di internet che permette di scavalcare i, chiamiamoli grossisti, i fornitori di un servizio, ma in questo caso c'è l'utente e il fornitore del servizio che è il tassista. In questo caso noi stiamo invece mettendo un anello nella catena dei costi che è Uber. Uber non ha macchine, non dà servizio, non ha costi, non spende nulla, eppure aumenta del 20% i costi.
Ecco, ma Giulio, si potrebbe obiettare, però dal punto di vista dell'utente chi se ne frega, più offerta c'è meglio è. No, cioè io posso prendere il taxi, posso prendere Uber, posso affittare una macchina, quindi dal mio punto di vista la situazione potrebbe essere favorevole. Perché voi invece sostenete che non lo è?
All'inizio è così. Abbiamo però migliaia di lamentele nel mondo, in nazioni dove questo servizio è già attivo da più tempo. Più famoso fra tutti il famoso scrittore Salman Rushdie, che ha definito una corsa con un prezzo oltraggioso, l'ha definita rip-off, che sta per fregatura in slang americano, perché costa troppo, ci sono delle corse, è possibile andare su internet a cercare le lamentele, su Twitter soprattutto, ci sono molte lamentele per corse di solo 2 miglia, compiute in 11 minuti, che è costata $94.
Certo, però no,
per cui non è che nelle altre parti del mondo questo sistema funzioni senza problemi, è pieno di proteste. L'ultima di questi giorni, proprio durante il sequestro a Sydney, Uber è finito sotto attacco perché ha aumentato di 4 volte la tariffa per scappare dalla zona dove c'era, c'era il sequestro. Per cui è un servizio che ha questo vantaggio competitivo rispetto a un concorrente. La concorrenza si fa fra uguali. Non si può parlare di concorrenza.
Cioè, quindi voi dite, in realtà quello che voi contestate è l'inesistenza di regole certe che mettano tutti sullo stesso piano, perché poi, dopodiché, se Uber fa tariffe più alte sarà bocciata dall'utente che prenderà il taxi che costa meno, anzi questo non dovrebbe essere un problema. Voi dite è un problema di norme, è un problema di regole uguale per tutti. Se Uber...
La regola uguale per tutti, Uber sostanzialmente non paga tasse. Gli autisti Uber Pop ricevono bonifici nella cui causale non è neanche segnato il motivo del versamento, se non delle date.
Quindi in realtà
questo
bonifico sleale che voi, di cui voi accusate Uber, sarebbe questo, il fatto che non pagano le tasse. Che
non pagano i contributi previdenziali. Abbiamo delle persone che non pagano IMSS, INAIL, sappiamo quanto sia in difficoltà l'INPS a pagare le pensioni in questo paese. Se noi mettiamo in giro delle persone che vanno in giro a lavorare e non pagano l'INPS, logicamente questo carico previdenziale mancato andrà sulle spalle di tutta l'altra collettività.
Si obietta, Uber è un sistema che fa parte di un mondo in evoluzione dove non c'è più la territorialità, dove appunto un'app, la tecnologia scavalcano le vecchie modalità, questo però è un altro discorso. Quello che volevo invece, la domanda che volevo fare a lei è: molti accusano voi tassisti di volere difendere un privilegio, di non volere aprire appunto, di non volervi aprire al mondo che cambia. È un'accusa fondata, è un'accusa sbagliata?
È un mercato differentemente regolato, è un mercato in cui non è possibile avere il prezzo come meccanismo allocativo. Non vorrei risultare pesante nello spiegare le motivazioni economiche, però le asimmetrie informative e il costo opportunità impediscono a questo mercato di avere il prezzo come meccanismo allocativo delle risorse. So che la frase è pesante, magari per gli ascoltatori non tutti hanno trascorsi di economia.
Noi vi abbiamo invitato qui per sentire la voce dei tassisti, insomma, poi si dice che si sentono solo gli altri. No,
ma difatti, io di questo ringrazio. E mi rammarico soprattutto di una cosa, mi rammarico del fatto che la signora Rese Lucini non abbia mai voluto un confronto. Perché se è vero che sono così innovativi, se è vero che sono così all'avanguardia, sarebbe anche facile avere un confronto e sarebbe facile per loro aver ragione delle vecchie logiche del mondo dei taxi. Senta, e badiamo bene che le vecchie logiche del mondo dei taxi sono mantenute strenuamente non dai tassisti, ma dai regolatori. Negli Stati Uniti è la Taxi and Limousine Commission che vieta certe cose. a Londra, in Germania, ribadisco, Germania, non stiamo parlando di paesi del terzo mondo, in Francia, in Germania, hanno vietato questo servizio perché non ci sono tutele per l'utenza.
Le situazioni sono in evoluzione in tutto il mondo, ci sono.
Ma questo è lo stato dell'arte.
Vengono vietati, poi si riapre, insomma.
Questo è lo stato dell'arte.
Non
Francia,
tutte le nazioni lo stanno facendo.
In tutte le nazioni, nelle più avanzate sì. Nelle più avanzate si sono bloccati spontaneamente anche negli Stati Uniti in alcune
città. Allora, per essere
città.
Molto chiari anche nei confronti dei telespettatori, voi siete dell'idea che un sistema come Uber in Italia non dovrebbe funzionare?
Assolutamente
o
no.
O può funzionare con altre regole?
Io non ho parlato, io
certo.
Non ha sentito da me una parola sull'illegalità di Uber. Stante le regole attuali, Uber è illegale, ma nessuno pensa che le regole debbano rimanere immutate per sempre.
E lo ripeto, parliamo però di un sistema in grande evoluzione perché
app,
no?
Non ci sono, l'app ce l'hanno anche i taxi. È vero che una multinazionale americana con le capacità economiche che ha Uber ha avuto vita facile nel pubblicizzare la loro app, però se scarica sul suo smartphone un'applicazione, ci sono varie applicazioni per taxi in Italia, in Europa, dappertutto, le app funzionano. Adesso non parliamo di quella italiana perché magari facciamo pubblicità per l'una o per l'altra e non voglio essere tacciato di
essere
partigiano per l'uno o per l'altro. Ma anche Daimler in Germania possiede un'applicazione solo per tassisti. Solo per tassisti, ribadisco, con macchine controllate, autisti che sono controllati, con strumenti di misura omologati e certificati. Tanto è vero che viene apposto un sigillo di garanzia.
Ma la domanda che uno si fa, si può prendere il taxi con un'app, come viene per Uber, prenotarlo, pagare o sapere la tariffa attraverso l'app, o questa è una cosa che ancora non c'è in Italia?
Questo non è possibile neanche con Uber.
E Uber dice no.
Uber dice, ma in effetti non è così.
Non è così.
All'interno delle macchine, sul palmare, c'è una cosa che loro chiamano tassametro, ma non potrebbe essere definito tassametro proprio perché non è uno strumento verificato. È un po', se mi si consente, andare dal salumiere e vedersi pesare il prosciutto su una bilancia che non è verificata.
Si può pagare col cellulare, mi pare, no? Però,
si può pagare anche col cellulare? No, su Uber no, su alcuni taxi sì. Con l'SMS sì.
Quindi si può pagare con SMS, cioè anche i taxi si stanno evolvendo.
No, non adesso, prima.
Si può pagare con la carta di credito spesso, no?
Sì.
Perché è una cosa che si dice.
Si può pagare, allora.
Non tutti i taxi hanno la carta di credito.
È vero.
È una scelta libera, però.
È vero, c'è un grosso problema in Italia, lo sapete meglio di me. Il mercato bancario italiano è un po' bloccato. E i costi delle carte di credito, i costi delle transazioni in Italia sono decisamente più alti, così come sono più alti i costi delle assicurazioni, della benzina. Sappiamo che abbiamo i costi più elevati sia per l'assicurazione sia per la benzina in tutta Europa. Per cui questo si riflette sulla scelta dei metodi di pagamento da parte delle persone che erogano il servizio.
Non è solo perché così c'è meno tracciabilità delle cose, come dicono i cattivi, no?
No, assolutamente. Ormai,
col fisco,
per
essere
chiarissimo. Ormai a Milano... A Milano l'Agenzia delle Entrate non accetta nemmeno gli studi di settore come minimo contributivo. Vanno ben al di là. Ci sono state molte contestazioni, alcune vinte, altre perse da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché chiedevano addirittura un incasso di 2 euro a chilometro quando sanno tutti i taxi che vanno a 1 euro a chilometro.
Senta Maggiore, allora per chiudere questa nostra discussione, qual è la richiesta che fate allo Stato, visto che voi contestate Uber per le ragioni che ci ha qui molto chiaramente espresso? Allora voi dite Uber non deve operare?
Semplicemente. Sic et simpliciter. Un operatore.
Delle richieste in questo senso?
Non l'abbiamo detto noi. L'ha detto addirittura il ministro, l'ha ribadito in Lombardia, l'ha detto anche il presidente
Quindi
della regione, l'ha detto il sindaco, tutti i politici, ma le ribadisco, non solo in Italia. Chi si è mosso contro Uber e il suo sistema di lavoro sono state esattamente le entità regolatrici del mercato, proprio perché non
Quindi
si comportano...
Quindi potremmo dire non resta che aspettare?
Assolutamente sì, c'è da dire una cosa, che sappiamo che quando un'azienda... vanta tutti questi ingressi, tutte queste disponibilità economiche, a volte riesce ad arrivare dove non si riesce ad arrivare con la forza della ragione. Noi temiamo questo.
Allora, buon Natale a Giovanni Maggiolo, buon Natale a tutti i tassisti che ci hanno seguito, la vicenda credo che continuerà a far discutere, grazie di essere stato qui.